Buonasera a tutti. Allora, prima di iniziare do il benvenuto alla nuova dottoressa Anna Messina, è segretario generale del comune di Novi, Carpi e dell'Unione Terre d'Argine. Vero? Detto bene?
Sì.
Bene. La signora qui presente terrà lei questa sera questo nostro consiglio come segretario. Allora, partiamo col question time, al punto numero 1, interpellanza di Boldrin Davide, capogruppo, gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, relativa alla progettazione del comparto scolastico di Rovereto sul Secchia. Prego Boldrin.
Grazie Presidente. Il sottoscritto Davide Boldrin, referente politico Alternativa per Novi, capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi, premesso che l'assessore ai lavori pubblici Italo Malagola ha dichiarato a mezzo stampa che a suo avviso competerà addirittura la prossima legislatura occuparsi della ricostruzione delle scuole medie di Rovereto sulla Secchia, considerato che le scuole sono uno dei servizi essenziali per la cittadinanza tutta. Interpella il sindaco e la giunta per richiedere espressamente di relazionare in modo dettagliato come ad oggi si è proceduto in merito alla progettazione di tutto il comparto scolastico di Rovereto sulla Secchia in termini di analisi e progettuali.
Grazie Boldrin. Do la parola a Italo Malagola, prego.
Dunque, mi preme sottolineare che quanto riportato nella prima parte dell'interpellanza sotto ha premesso che competerà addirittura la prossima legislatura occuparsi della ricostruzione delle scuole medie di Rovereto sulla Secchia è un'affermazione che non mi appartiene e che non ho mai rilasciato nessun organo di stampa. L'unica intervista che ho rilasciato è stato al giornale Voce, che riportava le testuali parole: nella peggiore delle ipotesi toccherà alla prossima legislatura. Affermazione voluta e non casuale, che vuole evidenziare il fatto che è nella intenzione di questa maggioranza riuscire da qui alla fine della legislatura andare alla completa realizzazione dell'opera, o perlomeno dopo aver concluso il comparto scuole elementari, palestra scolastica, riuscire ad iniziare i lavori del comparto scuole medie. Naturalmente questo dipende dalle disponibilità finanziarie della Regione, così come descritto nella delibera della Giunta regionale 801 del 17/6/2013. In allegato alla stessa delibera, sotto la voce edilizia scolastica, sono state inserite nella pianificazione sia le scuole elementari che le scuole medie, con relative previsioni di costo, di cui 5.660.000 euro per scuole elementari, 5.550.000 euro per scuole medie. La palestra scolastica, che verrà costruita in adiacenza alle scuole elementari, ma a servizio del polo scolastico, sarà finanziata dalla Fondazione Casse di Risparmio e Casse Monti per un importo di 840.000 euro. Il commissario straordinario Vasco Errani ha sempre sostenuto che l'edilizia scolastica ha la priorità. Auspichiamo quindi che già nella programmazione finanziaria del 2015-2016 della Regione Emilia-Romagna vengano inserite le risorse mancanti per il completamento del polo scolastico di Rovereto. Ad oggi esiste solo un progetto di massima di tipo architettonico, nessun progetto definitivo. L'amministrazione sta lavorando con le istituzioni scolastiche ed il mondo che sta intorno alla scuola, genitori, studenti, per condividere il percorso del progetto.
Grazie Italo. Qualcuno vuole intervenire? Do la parola. Prego, Boldrin.
Mi ritengo parzialmente soddisfatto, anche perché dopo spero di avere visione quanto prima di quello che è il disegno architettonico, anche anche l'idea. E va bene così, parzialmente soddisfatto, basta così. Ho capito che non mi volete lasciare andare a inaugurare la scuola media, va bene, ok.
Quindi si conclude questa prima interpellanza. Possiamo passare allora al punto numero 2, interrogazione di Guerra Roberto e Ferraresi Andrea, gruppo consigliare Uniti per Novi Rovereto Sant'Antonio, relativa alle ripercussioni incendio CARE. Prego, do la parola a Roberto.
Grazie Presidente.
considerato che il 24 agosto l'impianto CARE situato a Fossoli è stato distrutto da un grosso incendio che la società CARE ha lo scopo di selezionare e trattare i rifiuti da imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata domestica e dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività produttive, che la società CARE si occupa anche della vendita della materia prima seconda, che attualmente AIMAG detiene il 26,01% di CARE SRL, ma ne ha il controllo attraverso una quota del 51% di Thread Carpi SRL, che a sua volta detiene una quota del 51% di CARE. Chiediamo con risposta scritta ed in consiglio se e in che modo l'attuale arresto degli impianti CARE avrà ripercussioni sulle bollette dei cittadini, come è stato modificato il ciclo dei rifiuti che prima dell'incendio venivano conferiti a CARE. Grazie.
Grazie Guerra. La parola a Italo, prego Italo.
I rifiuti che fino al 24 agosto erano conferiti in CARE sono stati dirottati su altri impianti di trattamento e recupero, in particolare gli imballaggi in plastica all'impianto di Acron Modena, la carta all'impianto di trattamento del Fratelli Longo di Rio Saliceto, il cartone alla Sabar di Novellara, il legno di imballaggio alla Garc di Carpi. Per i buoni rapporti che intratteniamo con questi impianti fornitori, abbiamo ottenuto le stesse tariffe di conferimento e valorizzazione del materiale che erano concordate con CARE. I costi di trasporto restano invariati perché le tariffe che abbiamo con i fornitori dei trasporti sono calcolate in fascia di distanza, in una fascia di distanza, all'interno della quale sono ricompresi anche gli impianti sopra indicati. Quindi la risposta è questa, quindi sta a significare che i siti sono stati già evidenziati, cioè subito sono stati trovati siti per collocare i rifiuti per la differenziata e che non ci sarà nessun aumento sulle bollette perché comunque sono rimasti invariati i prezzi del trattamento.
Grazie Malagola. La parola a Guerra per la...
Niente, la risposta è più che soddisfacente, sia nel merito che anche nel metodo, quindi siamo soddisfatti. È acceso, sì. Ok, grazie.
Grazie Guerra. Passiamo al punto numero 3. Interpellanza di Diego Li Marco e Fabri Mauro, gruppo consigliare progetto comune, relativa a aggiornamento situazione cimiteri di Novi e Rovereto. Prego, Fabri.
Prego io. Considerato che circa un anno fa, in diverse occasioni di incontri pubblici, l'amministrazione prevedeva un rapido inizio dei lavori di ripristino dei nostri cimiteri comunali, preso atto che nel corso dell'assemblea pubblica tenutasi in data 3 aprile 2013, Sindaco ed Assessore agli interventi pubblici hanno informato i cittadini in merito alla situazione degli edifici pubblici indicando, ove possibile, i relativi tempi di intervento. In particolare già in quell'occasione si sono posticipati i tempi previsti per l'intervento nei cimiteri prorogando ulteriormente l'inizio dei lavori all'autunno 2013, garantendo però almeno la messa in sicurezza dei necessari puntellamenti, mentre ad oggi a nuovo capoluogo si è semplicemente provveduto a transennare e rendere inaccessibili le zone pericolanti. Rilevato che il tema del recupero dei cimiteri è per i nostri cittadini una necessità profondamente sentita ed acuita dall'impossibilità di visitare i luoghi di sepoltura dei propri cari, mentre tutto questo si somma alla sofferenza per l'incuria in cui versano le parti del cimitero ora transennate ed inagibili. In questo anno appena trascorso la promessa di un veloce recupero ha sostenuto la speranza di molti di poter onorare la memoria dei propri morti, portando almeno un fiore nel corso della prossima commemorazione dei defunti. Verificando inoltre che la Giunta Comunale in data 31 luglio 2013 ha deliberato l'affidamento per la progettazione degli interventi di ripristino del cimitero di Rovereto, mentre nulla è stato determinato per il cimitero di Novi, in quanto sono sopraggiunti imprevisti vincoli da parte della Soprintendenza per i beni storici e culturali. Siamo ora con la Presidente ad interrogare il Sindaco e l'Assessore agli interventi pubblici in merito alle seguenti questioni. È possibile ad oggi definire un percorso cronologico sufficientemente preciso dei prossimi lavori rispetto agli interventi necessari al ripristino dei due cimiteri? Si è valutata la possibilità di effettuare la messa in sicurezza nella parte ora inaccessibile dei cimiteri per permettere un accesso provvisorio a tutte le tombe durante le prossime festività? In alternativa, se questo non sarà possibile, si è verificata la possibilità di creare uno spazio dedicato in cui poter comunque ricevere le offerte dedicate ai propri defunti, anche eventualmente provenienti da parenti residenti fuori dal comune e che si recheranno in visita presso i nostri cimiteri. Infine, per prevenire dilagare di informazioni riportate in modo scorretto, si è pensato di dedicare uno spazio informativo all'interno del nostro sito internet, ben visibile e facilmente identificabile, dedicato all'aggiornamento periodico in merito alle tempistiche previste per la realizzazione ed il ripristino dei nostri edifici pubblici. Concludo solo dicendo che questa interpellanza nasce da una serie di situazioni personali che mi hanno riportato e che quindi sono legate, insomma, a persone che hanno manifestato questa necessità.
Grazie Fabri. Do la parola a Italo. Prego Italo.
Allora, l'incarico per la redazione del progetto di messa in sicurezza e ripristino dei danni del cimitero di Rovereto è stato affidato in data 28/12/2012. L'aggiudicazione definitiva di detti lavori è stata effettuata in data 2/9/2013. I lavori sono iniziati e verranno sospesi per il periodo delle festività dei defunti per riprendere la settimana successiva. I lavori sono suddivisi in due fasi. La prima riguarda la porzione del cimitero fronte strada provinciale che è interessata ai lavori più significativi, per cui si procederà alla chiusura di tale porzione e l'accesso al cimitero verrà garantito da via Mazzini. Successivamente si chiuderà la porzione del cimitero posta sul lato ovest con la riapertura della porzione precedentemente chiusa. I lavori dovrebbero terminare per il giugno 2014. Per quanto riguarda invece il cimitero di Novi, una cronologia dei tempi che dia maggiori garanzie e certezza della tempistica dell'esecuzione dei lavori la si può definire solo con l'approvazione del progetto definitivo. Il progetto verrà deliberato dalla Giunta nel mese di novembre. Non ci pare opportuno, quindi oggi non è possibile dare una sezione cronologica degli interventi del cimitero di Novi fino a che non sarà approvato appunto il progetto definitivo. Non ci pare opportuno verificare una messa in sicurezza allo stato attuale, considerato il fatto che nel mese di novembre si andrà ad approvare il progetto esecutivo e considerato che per le eventuali opere provvisionali dovremmo richiedere le risorse alla Regione, non potendo dare copertura con risorse del Comune. Ad oggi sarebbe difficile poter inserire una richiesta di questo tipo alla Regione e comunque i tempi per l'approvazione slitterebbero presumibilmente oltre la data dell'inizio lavori per il recupero e il restauro del cimitero. Per verificare la possibilità di uno spazio dedicato alle offerte, questo spazio dovrebbe essere ritrovato vicino alle tombe dei defunti. Non avrebbe senso ritrovarlo in un qualsiasi posto. Non ci pare che ci siano le condizioni per ritrovare questo spazio, considerato il posizionamento delle transenne con la vicinanza delle inumazioni. Ci scusiamo con i familiari dei defunti per il disagio che dovranno sopportare in questo periodo, ma i tempi della ricostruzione degli edifici pubblici sono stati dettati dai tempi delle ordinanze che approvano il finanziamento delle opere dai pareri della soprintendenza, come nel caso del cimitero di Novi. Ci impegniamo ad aggiornare il sito del Comune in merito allo stato di avanzamento lavori, ma solo dopo che è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, perché come ho già citato prima, solo in quel momento si può dettare una cronologia precisa dello stato di avanzamento lavori dell'opera.
Grazie Malagola. Do la parola a chi vuole intervenire. Prego. Vedo che non c'è nessuno che chiede la parola. A questo punto, se l'interpellante vuole...
È una serata che scorre rapidamente, chissà. Volevo dire che mi ritengo solo parzialmente soddisfatto. Sul fatto che a Novi i lavori procedono, l'avevo voluto appositamente inserire in quanto ne ho preso atto ed è una cosa positiva. Rimane il problema di come gestire certe situazioni, perché in effetti non per tutti il cimitero è una priorità, però alcune persone che hanno avuto lutti recenti, anche poco prima del terremoto, l'hanno manifestato. In particolare qualcuno mi ha anche detto: ho legato un fiore alle transenne perché non potevo avvicinarmi di più. Quindi diciamo sono situazioni molto delicate, difficili da gestire, e mi sembrava opportuno vedere magari a suo tempo, io purtroppo l'ho presentata solo pochi giorni fa, ma era comunque opportuno tentare di mandare un messaggio perché se era possibile andava fatto in questi giorni. Quindi diciamo che secondo me, anche se per poche persone, forse era importante dargli una possibilità di riuscire comunque a commemorare i propri defunti. Sul discorso del sito internet, ok, d'accordo, fino a che le date non sono certe, non possiamo mettere le date certe, comunque potremmo comunque in questi casi dare periodi indicativi, perché poi le persone tendono a riportare notizie sbagliate, a volte si creano anche situazioni di allarme che non sempre sono motivate.
Bene, allora terminato il question time, darei la parola al segretario, al segretario, per... Che ore sono?
9 meno 10, aspettiamo perché alle 21 il consiglio comunale.
O ne facciamo un'altra.
Facciamo una veloce. Se siamo d'accordo. Bisogna farli in ordine, va bene.
4 questa qua. 4.
Se siamo d'accordo, allora possiamo procedere con quella in ordine. Sì. L'interpellanza di Boldrin Davide relativa alla presentazione e gestione delle pratiche MUDE. Prego, Boldrin.
Il sottoscritto Davide Boldrin, referente politico Alternativa per Novi, capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi. Premesso che, alla data del 5 settembre 2013, risultavano un numero di 255 pratiche MUDE accettate e 85 cambiali emesse, che alla stessa data i CAS elargiti ammontavano ad oltre 1.400, considerato che oltre 1.400 CAS rappresentano oltre 1.400 nuclei familiari fuori dalla loro abitazione, senza contare che ha usufruito dei MAP, che il CAS è comunque un costo che grava sulla collettività ad ampio raggio. Interpella il sindaco e la giunta per richiedere espressamente di relazionare in modo dettagliato ad oggi quante pratiche MUDE sono state presentate e quanti tecnici sono dedicati alla lavorazione delle stesse.
E mi do la parola per rispondere, è uscita. Allora, premesso che dalla data dell'interpellanza ad oggi l'aggiornamento sul sito del Comune di Novi relativamente a quanto richiesto è stato implementato il 25 ottobre 2013, leggibile da oggi, data della... e il personale impiegato presso l'ufficio edilizia privata che si occupa delle istruttorie per le richieste del contributo per la ricostruzione è il seguente. Adesso vi leggo perché è molto movimentato. La prima assunzione è avvenuta il 21 novembre 2012. Il personale addetto al MUDE, da quella data abbiamo assunto due geometri il 21-11-2012 a tempo determinato, più si occupa del MUDE una geometra già dipendente del Comune di Novi, la Freddi Federica. L'11 febbraio 2013 abbiamo potuto assumere un architetto da destinare al MUDE, che è rimasta assente in maternità dal 3 luglio del 2013. Il 18 febbraio del 2013 abbiamo potuto assumere un ingegnere che si è dimesso il 7 settembre del 2013. Il 2 maggio del 2013 abbiamo assunto un geometra. Abbiamo assunto un architetto l'11 luglio del 2013 in sostituzione di quella maternità precedente. Il 2 settembre 2013 abbiamo assunto un amministrativo per la parte del MUDE, diciamo di tipo amministrativo, che prima naturalmente facevano i tecnici, prima di poter assumere l'amministrativo. Il 17 settembre del 2013 abbiamo assunto due geometri. Il 2 ottobre del 2013 abbiamo assunto un ingegnere in sostituzione di quello che si è dimesso. Quindi questa è la movimentazione per il MUDE. Ad oggi, dopo le movimentazioni sopra elencate, occupate, abbiamo 8 persone che lavorano solo al MUDE, quindi istruttorie, controlli e quant'altro. Si sottolinea come queste assunzioni, sempre in itinere, comportano ogni volta la formazione ad personam, senza possibilità di ottimizzare momenti specifici per gruppi, con un grande dispendio di tempo ed energie di coloro che stanno lavorando alle istruttorie, oltre ad un rallentamento complessivo del lavoro dell'ufficio. Le prossime assunzioni saranno possibili tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 e il servizio personale dell'Unione sta lavorando per attribuire le risorse ai comuni e per poter quindi procedere. Il lavoro dell'ufficio edilizia privata non si esaurisce con le richieste di contributi, ma è ripresa l'attività normale per sanatorie, comunicazioni di inizio lavori, ristrutturazioni fuori sisma, certificazioni, oltre ad incontri, ad appuntamenti specifici che i nostri tecnici, quelli del comune, quelli storici, naturalmente danno a tutti coloro, a tutti i tecnici che le chiedono per poter poi, anche prima di presentare il MUDE, poter diciamo così, rispondere ai dubbi che emergono via via e non sono pochi, e chi ha di voi avuto modo di interloquire durante questo periodo credo che ne abbia avuto anche la percezione della montagna che abbiamo addosso. Vogliamo ricordare che il numero elevato di edifici danneggiati che abbiamo tutti ben presente non significa che la riparazione dei danni prescinda dalla volontà di ogni proprietario di attivarsi affidando l'incarico della progettazione e della richiesta di contributo ad un professionista di fiducia, ingegnere, architetto, geometra che sia, senza la quale non è possibile avviare la procedura di ricostruzione. La piattaforma MUDE deve essere implementata via via che i professionisti incaricati hanno predisposto i progetti e fino ad ora il timing è quello che si riscontra negli aggiornamenti pubblicati. Il tempo serve anche per i tecnici, serve per tutti. Noi, i tecnici, tutti, la ricostruzione ha questo andamento. Volevo specificare un dato, nell'interpellanza vengono citati oltre 1.400 CAS alla data di settembre. I 1.400 sono quelli dell'Unione, il Comune di Novi, dopo le richieste pervenute per il CAS 3, siamo a quota 854, quindi non sono più i 1.400, 1.600, quindi ad ora sono 854. 84 famiglie hanno chiesto il CAS, per cui i numeri stanno cominciando anche a diminuire. Complessivamente 1.400 sono quelli, la somma dei comuni dell'Unione, in pratica Novi, Carpi, qualche cosa su Campo Gagliano, pochissime qualcosa su Soldiera. Questo è il quanto.
Grazie, do la parola a chi vuole. Prego, Ferraresi.
Volevo fare un attimo una domanda un po' nata fuori, un po' da interrogazione, nel senso che a seguito di queste assunzioni, cose del genere, si riesce a fare una stima più o meno di quanto si riesce a accelerare il lavoro, tipo quante pratiche si riesce a fare a settimana o al mese, se i tecnici privati ovviamente sono abbastanza veloci nel fornire le integrazioni o cose del genere?
Grazie Ferraresi. Fabri.
Sì, il tema è sicuramente estremamente complesso e penso io anche difficile da valutare per chi è all'esterno dell'amministrazione. Sì, il problema che penso che sia un pochino anche dietro questa interpellanza è che comunque anche noi consiglieri siamo un po' un punto di riferimento e probabilmente anche a noi viene un po' chiesto di poter sapere e capire a che punto siamo, che potenzialità ci sia. Quindi in questo senso credo che la richiesta di Ferraresi vada intesa non chiaramente su un numero preciso di pratiche, perché ogni pratica non è uguale all'altra e sicuramente la complessità cambia di caso in caso. Però magari capire il nostro organico quando sarà regime, anche in base alle risorse finanziarie che sono arrivate. E tra l'altro penso che sia un tema che forse anche in commissione potremmo approfondire per capire un po', essere noi stessi consiglieri più preparati nel momento in cui siamo un'interfaccia. Non possiamo sostituirci all'amministrazione, le cose, ti dico Andrea, sono realmente complicate per chi ci lavora, figuriamoci per chi le deve gestire e valutare. Però insomma penso che comunque sia un segnale che è importante approfondire il tema.
Grazie Fabri. Qualcun altro chiede la parola? Mi sembra di capire. Boldrini.
Sono soddisfatto della risposta e anche degli interventi dei colleghi consiglieri. Gradirei, se è possibile, quanto prima avere l'atto. Così, okay. In formato elettronico, ovviamente, per l'uso che ne sapete.
Bene, allora sindaco per la risposta.
Sì, adesso io mi addentro in una risposta che, come diceva Ferraresi, non fa parte delle richieste. Ma allora io volevo ricordare una cosa. Nell'ultima ordinanza, nella penultima, è stato messo in piedi, diciamo così, dal commissario un meccanismo che vuole capire, per i grandi numeri, che cosa ci aspetti, cosa abbiamo davanti a noi, che è quello della prenotazione. Nell'ordinanza è stato previsto entro, se non ricordo male, il 31 di gennaio, che i tecnici, attraverso sempre il MUDE, quindi nella procedura del MUDE, dicono alla regione e ai comuni quante pratiche ci dobbiamo aspettare, che tipo di pratiche, quindi che livello di danno e quant'altro. Quindi questo è, diciamo, una prima, non dico risposta, ma certamente una risposta, un'esigenza che sta diventando anche quella di valutare i tempi che abbiamo davanti per la ricostruzione. Poi parliamo di grandi numeri, parliamo di stime, certamente non di cose precise. Ed è un po' quello che succede anche rispetto alle cose che chiedeva Ferraresi, quando chiede se c'è la possibilità di stimare un tempo medio per le pratiche. Io devo dire che da quello che vedo, essendo sempre qui, cioè quindi parlando anche con la responsabile dell'edilizia privata, è abbastanza difficile, perché diventa la media del pollo e del mezzo pollo, perché abbiamo delle pratiche che sono molto semplici e anche molto complete nel loro invio, per cui il tempo è abbastanza breve. Abbiamo delle pratiche complesse, con grandi danni, dove il rapporto anche con il professionista, anche prima di presentare il MUDE, perché poi molto si cerca di risolvere prima, in modo da dover chiedere meno integrazioni possibili, perché voi sapete che la richiesta di integrazione prevista sia una sola. Se non vengono le integrazioni, i comuni dovrebbero rigettare. Ora, noi vogliamo evitare questo tema del rigetto, allora si cerca di chiarire, di incontrare i professionisti, cercare di chiarire i dubbi prima di inviare la richiesta ufficiale, l'unica che si può fare, di integrazione. Cerchiamo di che siano integrazioni volontarie da parte del tecnico, quindi segnalandole prima, perché le integrazioni volontarie sono sempre possibili. Quando arriviamo alla fine del meccanismo, che ancora manca qualcosa, inviamo l'unica che possiamo inviare. Quindi è davvero molto molto difficile fare delle stime. Si corre il rischio di dire delle cose che non hanno fondamento poi alla fine. A me sembra invece, almeno ci auguriamo, che la richiesta di prenotazione serva quantomeno a dare una quantificazione, questo sì. E quantificando anche l'entità dei danni, cioè che tipo, se un danno A, se un danno B, C, 0 e 3, probabilmente nei grandi numeri a livello della regione, non i comuni uno per uno, ma forse sono anche in grado, è uno degli obiettivi, di stimare rispetto ai 6 miliardi a disposizione quanto sarà l'impegno finanziario, perché ad oggi come ad oggi possiamo dire, e l'ha detto il commissario, quindi io mi rimetto a quello, che i 6 miliardi sono abbondantemente sufficienti. Questo, cioè la prenotazione, ci consente eventualmente anche di dare corpo meglio a questa previsione. Sulle questioni che poneva il consigliere Fabri, che peraltro mi ha fatto una richiesta, che adesso alla quale risponderò, ma ha senso, che è quella di fare in modo, su questioni poi ben precise, quindi poi vedremo come articolarla, di utilizzare la commissione, che è uno strumento che ha questo, il Consiglio Comunale, per poter anche fare il punto sulla ricostruzione privata, quindi come siamo messi, perché è assolutamente legittimo e normale che tutti i consiglieri comunali siano un'interfaccia e comunque vengono fermati lungo la strada a dire come siamo messi. Adesso la dico banale, ma è così. Quindi io credo che avere degli strumenti di conoscenza aiuti tutti noi, primo, aiuti i cittadini, e comunque possa essere anche un modo di mediare anche un rapporto che in certi momenti è anche difficile, perché il cittadino si aspetta I nostri cittadini, quantomeno, si aspetterebbero, vorrebbero una ricostruzione velocissima, già finita quasi, cosa che io vi dico, sappiamo tutti che è impossibile, perché l'entità dei danni è tale per cui abbiamo davanti degli anni di ricostruzione. Ecco, quindi io sono assolutamente d'accordo, noi siamo d'accordo di creare le condizioni attraverso la Commissione per poter avere anche una serie di informazioni. Mi permetto di aggiungere l'ultima cosa, ed è una richiesta anche, come dire, di un po' di, posso chiamarla, comprensione anche da parte di tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, anche rispetto a tutto quello che stiamo mettendo in campo a livello di comunicazione, di trasparenza, quant'altro, perché con la struttura di un comune come questo vi garantisco che è un lavoro enorme che stiamo facendo noi, i nostri dipendenti, tutto quanto. Quindi a volte ci arriviamo un pochino col fiato lungo, ma non perché non si voglia fare, ma perché c'è davvero una montagna di lavoro da fare. Quindi la disponibilità c'è, gli accordi li prenderemo col presidente della prima commissione, che è Fabbri, e vedremo di attivare anche questo tipo di confronto e di anche informazione, perché poi una parte è molto tecnica, perché sono informazioni, di modo che diventino un patrimonio condiviso.
Grazie Sindaco. Boldrin ha già dato la sua risposta, va bene. Allora a questo punto abbiamo raggiunto l'orario di 21:05, direi allora di procedere all'appello. Grazie segretario. Prego.
Turci Luisa. Arzenton Andrea. Benzi Sauro. Bulgarelli Maura.
Sì.
Cesari Alessandro. Cogato Elena.
Sì.
Malagola Italo. Olivetti Giulia.
Presente.
Palermo Gianni.
Presente.
Rossi Marina.
Presente.
Traldi Pamela.
Sì.
Zenoni Dario.
Presente.
Diegoli Marco.
Sì.
Fabbri Mauro. Guerra Roberto.
Presente.
Ferraresi Andrea.
Presente.
Boldrin Davide.
Presente.
Sì. Grazie segretario. Do la parola al sindaco per una breve comunicazione.
Guardate, una cosa è una conferma che volevo dare al Consiglio Comunale, ne avevamo già parlato, ed è la conferma della gemellaggio col Comune di Campogagliano. Vi volevo dare, confermare le date, è arrivata una mail che io domani vi rigirerò a tutti, poi arriva l'invito, seguirà la convocazione ufficiale della segreteria del Comune di Campogagliano, la presente per invitare tutti i membri del Consiglio Comunale di Novi e il Consiglio Comunale di Campogagliano, con cui si darà avvio alla procedura per il gemellaggio tra i nostri due comuni. Il Consiglio a Campogagliano si terrà mercoledì 6 novembre alle ore 19 presso la sala La Montagnola in via Garibaldi. Io vi inoltro questa domani via mail, così avete, poi verrà poi la convocazione ufficiale. E il Consiglio Comunale straordinario, così come vi avevo anticipato, a Novi, che sarà la chiusura della procedura di gemellaggio, lo faremo sabato 16 novembre alle 10:30, qui dove siamo adesso. Quindi vi confermo queste date delle quali avevamo già parlato. L'altra cosa che vi volevo dire, abbiamo tutti trovato al nostro posto una sintesi di alcune cose importanti per le discussioni del Consiglio Comunale, così se è possibile evitiamo di scartabellare ogni volta chi tocca, chi non tocca, i minuti, eccetera. Quindi vi prego di conservarlo nella cartellina, così insomma, ci sembrava una cosa fatta benino, quindi ve l'abbiamo messa. Mi zittisco subito.
Scusate, stavo parlando col segretario perché dovremmo nominare, mi stava dicendo, gli scrutatori.
Dopo ci sono le votazioni sugli ordini del giorno
e le delibere.
Io non so se li nominate sempre, perché vedo che nei giornali...
No, noi li nominiamo solo quando ci sono delle votazioni, scrutinio segreto.
Ah, solo
le altre facciamo tutti...
Bene, allora tolto ogni equivoco, possiamo partire con l'ordine del giorno, Ordine del giorno di Boldrin Davide, silenzio prego, relativo alla richiesta di intitolazione di via o edificio al martire e beato Rolando Rivi. Prego Boldrin.
Sottoscritto Davide Boldrin, capogruppo consigliare del gruppo Lega Nord Alternativa per Novi, propone il seguente ordine del giorno. Il Consiglio Comunale di Novi di Modena si impegna con il presente ordine del giorno a intitolare una via o una piazza o un edificio dedicato alle attività giovanili al martire beato Rolando Rivi in virtù della sua testimonianza educativa.
Non vuole aggiungere altro?
Se posso, perché ritengo, cioè non vorrei che si cadesse nell'equivoco politico, visto che chi conosce la storia di Rolando Rivi, ma ci tenevo un po' per una storia personale di amici anche del paese di Rovereto che conoscono questa cosa qui, anche perché al giorno d'oggi noi sentiamo tutti i giorni di ragazzini, no, che mettono i mattoni sui binari del treno. Da Modena che violentano una, e spesso ci mancano anche testimonianze di, come posso dire, di giovani che abbiano degli ideali in qualche modo abbastanza incisivi nella loro vita. In questo caso un ragazzino di 14 anni che non rinuncia alla propria identità fino a essere ucciso, direi che gli si può dedicare una via. Qui si tratta, cioè per me è un esempio enorme di libertà di coscienza e di principio educativo.
Grazie Boldrin, do la parola a chi vuole prendere la parola. Guerra Roberto, prego.
Grazie. Sì, io mi aggancio a quello che ha detto adesso Davide, nel senso che l'episodio di Rivi io non lo conoscevo, mi sono dovuto un minimo documentare per capire cosa votare, insomma, e cosa dire, ed è un episodio che risale alla Seconda Guerra Mondiale, quindi un episodio di violenza che giustamente, come diceva Davide, ci sono anche oggi, a maggior ragione in tempi di guerra certi balordi si permettono di approfittare di uno stato quasi di impunità per commettere violenza. E li chiamo balordi perché vorrei distinguere tra le persone che hanno ucciso Rolando Rivi e i partigiani, giovani partigiani che hanno lottato per la resistenza. Quindi occorre, per arrivare al voto, secondo me, fare una distinzione, quindi capire qual è anche l'intenzione di questa richiesta. Per cui io penso che se dobbiamo intitolare una via o una piazza, un luogo pubblico a un giovane prete, un giovane seminarista che è stato ucciso da due persone che fra l'altro sono state condannate dalla Corte d'Assise con sentenza confermata in Corte d'Appello, quindi sono delinquenti comuni, quindi non li associerei al nome dei partigiani, perché sennò, come è successo anche a Sassuolo, mi sembra una proposta simile di intitolazione a sempre Rolando Rivi è stata bocciata perché era viziata, se vogliamo, da pretesti di utilizzare questo episodio per infangare tutta la storia partigiana, che in realtà meriterebbe in altrettanto modo strade, piazze, ovunque noi camminiamo, perché se siamo qui è grazie a loro, io credo. Quindi io, in linea di principio, non sono contrario ad appoggiare questo ordine del giorno, premesso che aggiungerei la richiesta di intitolare una strada, una piazza anche a partigiani, giovani che sono morti per la causa, insomma, per diciamo... anche no. No, che siano di novi o che non siano di novi non ha importanza, insomma, persone che comunque hanno contribuito a, a far sì che noi siamo quello che siamo in questo momento. Quindi poi attendo il dibattito.
Grazie Roberto Guerra. Chi vuole intervenire? Benzi Sauro, prego.
Ma io non voglio, cioè non voglio, non voglio discutere, cioè non voglio alimentare discussioni o meno. Io personalmente, noi come gruppo abbiamo lasciato la libertà di decidere a ogni consigliere di decidere come meglio crede. Quindi io personalmente sono favorevole, quindi io lo voterò. Come amministrazione penso che se sarà approvato non ci saranno problemi a metterlo in quello che sarà un ordine che c'è già, quindi ripeto, cioè per non alimentare polemiche o discussioni noi lasciamo libero ogni consigliere di decidere come meglio crede, io personalmente però lo voterò, ecco, fine così, grazie.
Grazie Benzi. Gianni Palermo, prego.
Io voglio esprimere una mia opinione completamente personale, nel senso che io non sono favorevole a questo ordine del giorno, e perché penso che, cioè, ripeto, è una cosa completamente personale che ho anche riflettuto, perché nel senso, sono consapevole anche del essere contrario a una cosa del genere, nel senso, però ci ho riflettuto e ho questa idea. Penso che intitolare qualcosa a qualcuno significhi anche lasciarne la propria memoria storica. E purtroppo, nel senso sicuramente non è a colpa Rolando Livi, però la sua memoria storica viene troppo strumentalizzata e per quanto mi riguarda, nel senso, non sono d'accordo su questo ordine del giorno, perché se uno dà un'occhiata su internet o se legge qualcosa di Pansa oppure e anche su altri, cioè se si informa un po' viene molto strumentalizzato, tanto più che si legge dappertutto come prima riga ucciso da partigiani comunisti senza nel senso solo andando a cercare proprio negli articoli così fino in fondo si trova quello che diceva Beneguerra dentro la storia, nel senso che alla fine è stato ucciso da due delinquenti e nel senso che poi potevano far parte di questa brigata partigiana, però erano due delinquenti e come Rolando Livi, cioè nel senso sono stati uccisi migliaia, ma non solo di partigiani ma di persone, e anche tuttora vengono uccise persone innocenti da delinquenti, da balordi, per cui dentro di me non riesco a essere d'accordo, perché non mi sembrerebbe giusto perché lui sì e gli altri no. Per cui, premetto che è una cosa completamente personale, io voterò contro questo ordine del giorno.
Grazie Palermo. Qualcun altro? Prego Diegoli.
Cioè, è chiaro che è facilmente strumentalizzabile, non è che è necessariamente strumentalizzato, nel senso che è chiaro che nel momento in cui appiattiamo il livello semplicemente a seminarista ucciso da partigiani, è chiaro che è appiattito il livello semplicemente su un'unica questione, quindi sembra quasi ovviamente che uno stia da una parte o dall'altra. Io credo che, cioè, proprio perché questo Consiglio Comunale è anche sufficientemente maturo e vada anche un po' oltre a queste strumentalizzazioni, che sono anche banali forse, e si possa cercare di guardare un po' al di là. Non è una persona a caso, cioè non è scelta in un periodo storico casuale, è chiaro che uno deve scegliere se aderire a questa proposta. Viene in concomitanza con l'evento della beatificazione del 6 ottobre a Modena, quindi non è un personaggio pescato dal cappello casualmente in un periodo appunto casuale. Si connette ad un evento specifico avvenuto meno di un mese fa. È un esempio, è un esempio che non vuole essere messo in contrapposizione ad altri esempi ugualmente positivi, così come non vuole gettare fango contro la schiera di partigiani che sicuramente ha permesso tanto alla nostra nazione. È semplicemente un modo per portare l'attenzione su un personaggio che effettivamente fino ad adesso, all'occasione della beatificazione, non ha avuto tutti questi riflettori su di sé. Anche solo il fatto che abbia portato alcune persone a documentarsi, ad accorgersi che questo personaggio nuovo esiste, a conoscere la sua vita, a conoscere la sua storia, probabilmente già questo è qualcosa di positivo. Se in più riusciamo a portare a termine, io sono d'accordo ovviamente, si riesce a portare a termine quanto proposto all'ordine del giorno, forse si fa anche un passettino oltre, cioè la si rende testimonianza concreta per il nostro comune.
Grazie Diegoli. Prego Cesari Alessandro.
Beh sì, allora io inizialmente mi ero detto sono d'accordo, ho letto la storia, conosco un po' Davide, so che lui è un cattolico, estremamente cattolico, estremamente praticante, quindi capisco anche che lui, insomma sicuramente più di me. Io ho detto... Va bene, se non viene strumentalizzato, io aspettavo proprio questo momento, aspettavo proprio il momento del Consiglio Comunale, io avevo detto, sono d'accordo nel votarlo, però voglio vedere se viene utilizzato in modo politico o no. Vedo che comunque ci si manifestano nel fatto che non viene utilizzato in modo politico, la tua storia. Potrebbe anche essere stato ucciso dai partigiani, perché non tutti i partigiani erano dei santi, cioè hanno fatto le cose meravigliose, però qualche delinquente in mezzo c'era, purtroppo. E quindi lo voterò, perché non siamo stati liberati, no? Perché il capogruppo si è spiegato male, forse è un vizio di termine. Semplicemente nella riunione che abbiamo fatto ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ognuno deciderà quello che gli pare, non è che abbiamo un vincolo e basta. Quindi io lo voto e sono contento che non sia stato strumentalizzato da chi ha voluto portare questo ordine del giorno.
Grazie Cesare. Prego Dario Zenoni.
Vi dico francamente che quando ho letto questo ordine del giorno, il primo pensiero che mi è venuto, visto che l'ha presentato Boldrin, che è un politico, come dice di Italo, navigato, ho detto qua c'è il trucco, perché è rimasto talmente tanto sopra le parti, non spiegando niente, che qualche dubbio mi è venuto. E lo ringrazio comunque perché francamente non conoscevo Rolando Rivi e mi sono andato a leggere la storia. Purtroppo ho visto anch'io che tante cose purtroppo nella storia viene strumentalizzata. Mi fa piacere che comunque il livello si sia mantenuto basso. Vi dico anche francamente che sono stato un po' indeciso anch'io di vedere un po' che piega prendeva il consiglio, insomma diciamo che aspettavo al varco Boldrin, senza invece devo dire che effettivamente non sto a distinguere che è sbagliatissimo a mio avviso il discorso seminarista partigiano, ma secondo me oggi si vota un po' quello che è stato giusto o sbagliato, che sono due cose diverse, quindi voterò a favore.
Grazie Zenoni. Perché vuole fare un altro intervento? Perché sì.
No, volevo soltanto sì. Molto breve. Nel senso che davvero il consigliere Diegoli ha espresso in modo molto chiaro il mio pensiero. E devo dirlo, quindi lo ringrazio. Tranquillo, assessore Palermo, ho appena parlato di libertà di coscienza, quindi faccia quello che si sente, non si preoccupi. Io non ho nessuna remora che se voto contro.
Io non so a questo punto se mi posso svestire.
Sì,
del mio... No.
Sì,
del mio vestito di presidente e invece vestirmi di quello di consigliere. Io voterò contro a questo ordine del giorno perché personalmente, visto che il signor Boldrin ha un blog personale dove scrive, il 5 di agosto lei ha intitolato Martire accoppato dai partigiani, con anche degli interventi nel blog da parte di persone molto pesanti. Quindi io, vista la mia storia anche familiare e quant'altro, mi dispiace, ma io non credo alla buona fede in questa cosa. Quindi voterò contro. Grazie. A questo punto io direi di passare alla votazione se nessun altro vuole intervenire. Chi è? Ci sono le dichiarazioni di voto. Chi le vuol fare? Sì. Prego.
Guardi, io come tutti voi sono arrivato qui con le idee molto confuse sul da farsi. E quest'ultima cosa, per esempio, non lo sapevo. È chiaro che la possibilità di strumentalizzazione c'è stata, ma ci sarà anche in futuro, ci sarà sempre. Cioè, la domanda secondo me che dobbiamo farci è: dobbiamo aver paura o no di queste strumentalizzazioni? Il fatto che una via di questo tipo venga intitolata in un comune come Novi da una giunta e da un consiglio comunale come c'è a Novi, secondo me ha un peso, perché starebbe proprio ad indicare che noi non stiamo guardando il fatto ideologico, ma stiamo guardando il fatto concreto. E che non abbiamo paura di dire che è sbagliato quello che è successo, a prescindere da chi l'abbia commesso. Quindi io non so cosa abbia pubblicato Boldrin, magari Boldrin stesso domani strumentalizzerà questa votazione, non lo so, e sinceramente mi interessa anche fino a un certo punto, perché di Boldrin o di altri ce ne sono migliaia di persone che potranno strumentare, mille Boldrin, sperando di no, che possono... Scusate, che possono strumentalizzare questa votazione, ma io mi sento anche in linea con col sentimento e con, diciamo, l'espressione data dall'AMPI stessa sulla giustizia, in dedicare una via ad un ragazzo che è stato ucciso ingiustamente e metterlo in mezzo ai partigiani, alle vie di partigiani onesti che si sono battuti e che sono morti per la resistenza. Quindi io voterò a favore e con fiducia. Grazie.
Dichiarazione di voto, qualcun altro dei gruppi? Sì. Bene. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole a questo ordine del giorno alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi Turci, Rossi, Cogato, Argenton. Direi che a questo punto viene approvato. Grazie. Passiamo all'ordine del giorno, sempre di Boldrin Davide, Alternativa per Novi, relativo alla possibilità di acquisto di un immobile in sostituzione del contributo per la ricostruzione di immobile danneggiato dal terremoto. Prego, Boldrin.
Il sottoscritto Davide Boldrin, capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi. Premesso che è necessario accelerare il cosiddetto processo di ricostruzione per quanto riguarda l'ambito di edilizia privata, oltre che fornire prospettiva e stabilità abitativa ai cittadini residenti nel territorio comunale.
considerato che già l'assessore a sviluppo economia sostenibile del comune di Mirandola, Roberto Ganzerli, ha dichiarato a mezzo stampa di avere richiesto alla regione Emilia-Romagna di fornire strumenti certi e criteri oggettivi per definire cosa si intende per stabili incongrui e la possibilità di acquistare un appartamento a costo zero ai residenti, in alternativa al rientro nello stesso stabile. Chiede il Consiglio Comunale tutto l'approvazione del presente ordine del giorno, il quale impegna il Consiglio Comunale di Novi di Modena a sollecitare presso il commissario Vasco Errani lo stabilire criteri di massima con apposita ordinanza per la possibilità di acquisto equivalente all'interno del territorio comunale e o in ambito eccezionale anche nei comuni facenti parte dell'Unione Terre d'Argine, in alternativa alla ricostruzione con il metodo delle permute.
Grazie Boldrin. Io do la parola a chi vuole. Prego Fabri.
Il mio intervento non sul tema. Volevo solo evidenziare che in effetti ho provato a ragionarci, ma è comunque un ordine del giorno che coinvolge anche la mia attività professionale, quindi per questa ragione non partecipo alla discussione e non parteciperò al voto.
Grazie Fabri. Prego Cesare.
Allora, io su questo ordine del giorno non sono d'accordo, nel modo più assoluto. Lo dico, sono chiaro. Perché creare un sistema di permuta, si creano due rischi. Intanto non è detto che si vanno a sbrogliare tutte le inefficienze della burocrazia e quant'altro, perché io per spostare questa biro da qua a qua, se voglio, ci metto 6 mesi con la burocrazia. Quindi non è che facendo la permuta vuol dire che togli del lavoro. Il rischio, secondo me, diventa questo. Uno, chi ha una casa in centro potrebbe anche dire non ricostruisco più la casa in centro, la faccio fuori dal centro, ritrovandoci così per anni e anni dei buchi nei centri storici che nessuno vorrebbe più ricostruire, per i vincoli, per tutte le difficoltà che ci sono nel ricostruire nei centri storici. Addirittura arrivando ad allargare a Terre d'Argine potremmo avere quasi un esodo verso Carpi o quelle zone lì. Mancano più di 1000 persone, 1500, 1600 persone dai nostri comuni, in gran parte da Rovereto. Con questo sistema rischieremmo che Rovereto non tornano più. Io personalmente non voglio correre nessun rischio che i nostri cittadini, che sono al di fuori del comune in questo momento, non ritornino semplicemente perché hanno una scappatoia, semplicemente perché hanno una possibilità. Poi che l'abbia portato a Mirandola o che a Mirandola abbiano una condizione diversa, ma questo non vuol dire, Mirandola è un comune estremamente diverso dal nostro, più grande, avrà delle condizioni diverse, non è Novi. E quindi Mirandola avrà fatto le sue scelte o l'assessore che hai citato avrà fatto una sua considerazione, ma io personalmente non sono particolarmente d'accordo su questo ordine del giorno fatto in questo modo, che va a proporre di dire, oltre al fatto che si capisce poco secondo me come funziona il meccanismo, ma ti lascio una casa, me ne dai un'altra, mi dai i soldi, ne compro una, faccio un mutuo, e allora insomma i rischi in una situazione del genere diventano troppo elevati, ma diventano troppo elevati per i nostri centri e per i nostri paesi. Grazie.
Grazie Cesare. Benzi Sauro, prego.
Ma guarda, cioè noi abbiamo provato a cercare di capire questo ordine del giorno e devo dire che si lascia a più interpretazioni. Io credo che ci sia una parte già che il commissario l'ha prevista, che si chiama la delocalizzazione. Se prendiamo la delocalizzazione potrebbe anche essere che qualcuno di questi casi possa rientrare, cioè abbiamo qualche caso di abitazioni che non verranno più ricostruite in questo territorio, in questo posto, le dobbiamo spostare. Cioè può essere uno di questi casi, non lo so, cioè ci è diventato difficile capirlo anche, se in questo senso potrebbe anche essere, ma in altro caso no, cioè io come faccio a dire uno perché gli do un appartamento, una permuta e mi rimane un buco in una piazza, in una via, mi lascio un buco, mi lascio cioè, un pezzo di terra che non so che cosa ci farò, che cosa ci può stare. Quindi cioè, è difficile da interpretare questo ordine del giorno. La delocalizzazione già prevede la possibilità di spostare, cioè di dire tu in questo posto non ricostruisci più, vediamo dove puoi andare, dove ti posso mettere, questo è già previsto. Quindi cioè, mi diventa molto difficile. Noi abbiamo provato a scrivere, io più che altro, più che un emendamento, sì è un emendamento ma lo vado, è tutta un'altra cosa, ecco, cioè, quindi io adesso darò lettura di quello che è il la nostra idea, di quello che abbiamo pensato noi. Perché così come è fatto, così come, come non riusciamo a capirlo, diventa, cioè, sarebbe per noi sarebbe proprio da cestinare, non sarebbe valutabile. Ecco. Quindi io do lettura a quello che abbiamo pensato noi, considerato che la legge regionale 16/2012, l'articolo 12, comma 6, 7, 8, 9, prevede la possibilità all'interno del piano della costruzione di individuare ambiti del territorio comunale idonei alla ricostruzione degli edifici, inidonei alla ricostruzione degli edifici per le caratteristiche geologiche o morfologiche o per vincoli ambientali o altri vincoli, o di individuare gli edifici localizzati all'interno del territorio urbanizzato da delocalizzare per l'esigenza di migliorare la funzionalità dei servizi e delle infrastrutture per la mobilità esterna esistenti, oltre alla possibilità di farlo per le opere incongrue e gli interventi di trasformazione da realizzare per l'alimentazione totale o parziale delle stesse, per il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, architettonica e ambientale dei luoghi. Tenuto conto che in tutti i casi di localizzazione, di cui al comma 6, il piano di ricostruzione individua contestualmente le aree nelle quali attuare la ricostruzione degli edifici, dando priorità al riuso di immobili o di aree dismesse. Collocare all'interno del territorio urbanizzato e a processi di addensamento del tessuto urbano esistente, qualora per la delocalizzazione risulti indispensabile la realizzazione di nuovi insediamenti prevalentemente residenziali o produttivi. Il piano della ricostruzione programma la contestuale realizzazione e completamento delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. In ogni caso, le nuove aree per insediamenti prevalentemente residenziali e quelle già quelle per attività produttive sono localizzate dal piano della ricostruzione negli ambiti suscettibili di urbanizzazione individuati dalla pianificazione urbanistica o in carenza di tali previsioni in adiacenza e continuità con i tessuti urbani esistenti. Considerato inoltre che, allo scopo di assicurare la fattibilità dell'intervento di delocalizzazione, la delibera di adozione del piano è corredata da un'apposita relazione circa il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti privati interessati, attraverso la stipula di accordi compensativi ai sensi degli articoli 18 e 30, comma 11 della legge regionale numero 20 del 2000 o dell'articolo 23 della legge regionale numero 37 del 2002, ovvero che dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi entro il termine di validità del vincolo espropriativo. Il piano della ricostruzione può stabilire preferibilmente in ambiti urbani a bassa densità territoriale, ovvero caratterizzati dalla presenza di funzioni dismesse o in corso di dismissione, dalla scarsa qualità del patrimonio edilizio esistente, sia in termini architettonici sia dell'efficienza energetica, della sicurezza e della qualità ecologico-ambientale, misure premiali per incentivare processi di addensamento urbano, qualificazione delle dotazioni territoriali e del patrimonio edilizio esistente, Negli ambiti di intervento così perimetrati, il piano stabilisce incentivi volumetrici proporzionali al costo economico degli interventi previsti e oltre forme di premialità legate in modo progressivo ai livelli prestazionali raggiunti ai sensi dell'articolo 7 ter della legge. Tutto ciò premesso e considerato, con l'approvazione di questo ordine del giorno si impegna il sindaco e la giunta a sollecitare il commissario straordinario per la ricostruzione Vasco Errani a ricercare le risorse necessarie da destinare ai comuni per rendere disponibili concretamente le opportunità sopra richiamate e consentire la ricostruzione degli edifici privati anche attraverso le modalità della delocalizzazione, così come previsto nei piani della ricostruzione che i comuni si apprestano ad adottare. Cioè, è un emendamento, praticamente l'abbiamo rifatto. Cioè... Adesso ve lo facciamo vedere. Sì, l'ho detto anche prima, cioè...
Bene, allora sindaco, lei
sì, allora,
intervenga.
In pratica che cosa? Cioè, noi partiamo da una richiesta di ordine del giorno che secondo me per certi versi si riferisce a quello che anche noi abbiamo scritto. La legge regionale 16 per la ricostruzione concede la possibilità in determinati casi di delocalizzare degli edifici perché per una serie di motivi o perché sono edifici incongrui. Specifico che la definizione di edificio incongruo lo troviamo già nelle pianificazioni dei comuni, cioè non è che lo debba dire il commissario. Faccio un esempio: a Novi è previsto dal piano integrato di recupero che quell'edificio bianco in corso Matteotti alto 6 piani è incongruo e è già prima del sisma nel piano integrato di recupero era prevista, se ci fosse stata la volontà dei proprietari, la demolizione e la ricostruzione con 2 piani in meno, perché era identificato come edificio incongruo, quindi già nella pianificazione troviamo questi edifici, per cui dopo il sisma abbiamo anche nel comune di Novi, sia a Rovereto che a Novi, alcuni edifici che sono stati demoliti e che previo, come abbiamo scritto, accordo con le parti, perché evidentemente bisogna che trovi un accordo con i proprietari, è possibile prevedere nel piano della ricostruzione che vengono ricostruiti su altro sedime, su altro terreno. Qual è il problema? Che viene posto, che i comuni hanno già posto il commissario, ma è del tutto noto, che mancano da parte dei comuni, nella maggior parte dei casi, terreni da fornire per la ricostruzione, perché se io ritengo che ci sia un edificio incongruo, che peraltro demolito, e nel piano della ricostruzione, in quell'edificio, in quel luogo, ad esempio un centro storico, può fare comodo anche la pubblica amministrazione perché rientra in una ricostruzione di un pezzo di piazza per cui mi serve fare un ampliamento, quindi c'è un interesse pubblico, io offro a questo cittadino la possibilità di ricostruire da un'altra parte, ma per fare questo occorre, lui mi dà il suo pezzo di terreno ma io glielo devo dare, ora i comuni, questa roba qui, specialmente dopo tutta la ricostruzione d'urgenza che è stata fatta, dove i comuni hanno utilizzato delle aree di proprietà già pianificate, è diventato un problema. Quindi quello che abbiamo sottoposto al commissario e scritto poi alla fine di questo emendamento ordine del giorno è la sollecitazione a far sì che queste risorse, che diventano risorse economiche, vengano messe a disposizione dei comuni per poter fare queste operazioni, perché se non abbiamo i terreni di proprietà, non abbiamo i soldi, è ovvio che delle delocalizzazioni non se ne fanno. Io vi posso anticipare che nell'ultimo comitato istituzionale abbiamo riposto questo problema, ma ripeto, è a conoscenza, il commissario si è impegnato già nel bilancio 2014 della regione di cominciare ad individuare delle risorse destinate a queste operazioni, perché molto di questo, molto della ricostruzione, specialmente negli ambiti urbani, specialmente anche nei centri storici, si gioca su questa possibilità. Adesso noi nel nostro comune ne avremo 3 o 4, adesso vado a memoria, ma se pensate a comuni come Mirandola o come anche San Felice, dove i danni al patrimonio c'erano dei centri storici di un certo tipo, questa è un'opportunità. E quello che noi vogliamo significare nelle cose che abbiamo scritto, guardate, è stato un grande anche copia e incolla dalla legge regionale, perché poi di quello si tratta, è quello di dire che secondo noi è utile tendere a rafforzare questo concetto. Cosa diversa è l'altra parte che invece c'è nell'ordine del giorno, che vorrebbe prevedere questa delocalizzazione fuori dai nostri comuni. Noi non siamo d'accordo, perché a noi restano i buchi e gli altri e la gente va a comprare da un'altra parte. Quindi un conto è una pianificazione che prevede la possibilità di delocalizzare motivata, però io rimango nel mio comune perché non ti regalo un buco. Io ti dico lì è possibile delocalizzare per un motivo o perché io a pubblica amministrazione ti chiedo di farlo in quanto mi serve quel pezzo che può diventare un pezzo di piazza. Altro conto è dire ti do dei soldi, vai a comprare quello che ti pare. Ecco, e questa, secondo me, ci sono entrambe le cose. Sulla seconda noi non siamo d'accordo. Siamo d'accordo invece di rafforzare una richiesta che già l'abbiamo fatto come comuni al commissario di cominciare a prevedere delle risorse su questo. L'altro elemento che volevo portare è questo. Attualmente non è possibile per il commissario per queste operazioni utilizzare le risorse della ricostruzione, ma almeno attualmente, così ci ha detto al comitato, stanno cercando appunto risorse all'interno del bilancio della regione. Poi è anche vero che ci sono da conquistare degli altri pezzi di ricostruzione, degli altri soldi, quindi insomma c'è un divenire anche in una modifica legislativa che sono state chieste, perché anche per la regione è estremamente pesante e difficile trovare anche le risorse da destinare a questa roba qua. Però ecco, l'impegno che è stato assunto è già di farlo per quanto è possibile già col bilancio di previsione 2014. Quindi queste sono le due cose. Così come è stato formulato non ci può trovare d'accordo. Se riusciamo, adesso leggetevela, ripeto, è molto copia e incolla sulle norme del piano della ricostruzione, se trovassimo un accordo che invece dica la possibilità c'è ma rimaniamo nei nostri comuni perché non possiamo avere dei buchi, noi siamo d'accordo insomma di votarlo. Non so se ho reso...
Grazie Sindaco. Prego Guerra. Prego, do la parola a Italo Malagola.
No, adesso poche parole perché volevo intervenire prima della lettura, ma adesso che è stato letto faccio prima io nel mio intervento, quindi no. Beh, intanto l'assessore, è già stato detto, l'assessore di Mirandola intendeva all'interno del comune di Mirandola, così come intendiamo noi e non in altri comuni. Questo penso che sia legittimo, altrimenti ci viene. Io non ho paura di un esodo eccessivo, ma comunque non abbiamo bisogno di famiglie che vadano fuori. Anche perché nel comune di Novi, come ha già detto il sindaco, situazioni di questo tipo non saranno poi tantissime, saranno alcune. Quindi. I problemi, cosa si intende per stabile incongruo, adesso la Regione lo ha definito, quindi è uno stabile che comunque deve essere demolito e non recuperabile, quindi prima di tutto è uno stabile che deve essere demolito. Non è che se io la mia casa in E2 però la posso recuperare, allora chiedo la permuta. E poi dopo, dal punto di vista urbanistico, uso una parola così, tanto per dare un colpo inaccettabile, ecco, così mi faccio capire. Allora si definisce stabile incongruo, quindi solo in quelle situazioni lì. Il resto l'ha già detto il sindaco, oggi la Regione deve trovare le risorse perché non ci sono. Non mi risulta oggi sia possibile una delocalizzazione parziale, vuol dire se io ho una casa non posso andare a prendere un appartamento, ma deve essere scambio lotto con lotto, quindi non è nemmeno oggi possibile. Io ho una casa sul lotto, vado a prendere un appartamento perché la normativa non lo prevede. Quindi noi siamo d'accordo nel percorrere questa strada di ritrovare le risorse per la delocalizzazione, così come già previsto anche dalla legge regionale, perché abbiamo alcuni casi anche in questo comune dove ne abbiamo necessità, ne abbiamo uno a Rovereto, le botteghe Ferrari, quello di Novi, l'ha detto il sindaco. Credo che se riusciamo a trovare un ordine del giorno insieme, congiunto, siamo d'accordo sul dare questo input alla regione, che da quello che ho potuto capire la sta anche ricercando, però prima, come sempre, devono arrivare le risorse che oggi non ci sono. Quindi, non lo so, sta, a questo punto sta anche un po' nella buona volontà di tutti i consiglieri di vedere se riusciamo a trovare una mediazione su questi due ordini di giorno.
Grazie Malagola. Ridò la parola a, a Guerra Semel. Sì, prego.
Allora sì, sì, stavo controllando che ci fossero alcuni requisiti che ritengo importanti, fondamentali per portare avanti il discorso, in particolare il concetto che delocalizzazione significa che una famiglia, un privato che invece di ricostruire acquisisce un edificio già esistente e non invece andare a fare nuove urbanizzazioni che, come diceva prima anche il sindaco, comporterebbero ulteriore consumo di suolo che già purtroppo è già, ce n'è già stato abbastanza. E inoltre volevo capire se qui ovviamente non è, nella proposta dell'emendamento dell'ordine del giorno emendato non c'è più di tanto, cioè rimane più o meno quello che diceva, che aveva proposto Boldrin, tranne il fatto, il discorso delle terre d'argine che è stato cancellato. Volevo capire se nel caso dell'avvenuta delocalizzazione l'area, il buco, diciamo che rimanente, diventerebbe di proprietà del comune, se questa è l'intenzione, mi sembra, dell'ordine del giorno e anche del vostro emendamento. Sì. Sì, no, questo io pongo la domanda anche per avere un po' di... dicevo un punto che non è specificato, mi sembra, oppure adesso non ho fatto in tempo a controllare bene, però nella parte, almeno nella parte finale dove dice tutto ciò premesso e considerato, si impegna il sindaco e la giunta, e se il buco che rimarrebbe nell'edificio non costruito andrebbe di proprietà del comune. Questo potrebbe essere sicuramente un vantaggio, però secondo me sarebbe importante anche un discorso di tempi, perché questi buchi vanno poi ragionati anche in un contesto proprio della ricostruzione, soprattutto se si parla di aree centrali o di aree di affluenza importante del comune. Quindi se rimane per esempio un buco centrale dove prima non si poteva e diventa comunale, si può pensare di fare un'area di un tipo particolare, eccetera. Voglio dire, qui si parla del piano della ricostruzione, dice sono localizzate dal piano della ricostruzione, quindi i tempi mi sembra che siano molto importanti, perché il piano della ricostruzione va presentato entro fine anno. Quindi ci sono i tempi per fare questa modifica e riuscirebbero a entrare nel piano della ricostruzione tutti gli interventi, anche se poi diceva che erano pochi quelli che riguarderebbero nuovi, però insomma penso che sia un punto che meriti un minimo di approfondimento.
Grazie Guerra. Prego, mi ha chiesto la parola Ferraresi.
Grazie Presidente. E dato l'argomento che è molto vasto, chiederei ai due capigruppo Boldrin e Benzi se si potrebbe ritirare, magari parlarne meglio o in una commissione e in tempi abbastanza ristretti, ovviamente, dato che comunque è un tema molto importante che riguarda la ricostruzione. E dato, come ha detto il sindaco, che comunque in Regione Emilia-Romagna si sta già parlando di una cosa del genere, quindi se magari riusciamo in tempi brevi trovarci, sistemare meglio, capire meglio, perché comunque sono molte questioni da chiedere, l'argomento e lo questo ordine del giorno, e dopo quindi dare un nostro parere, mandare un ordine del giorno appunto alla Regione per vedere cosa... per vedere come portare avanti la cosa.
Grazie Ferraresi. Prego, Boldrin.
Accolgo la proposta del collega Ferraresi di ritirare il mio ordine del giorno. Chiedo, per discuterne uno congiunto, in commissione.
Do la parola al sindaco per le risposte.
No, solo per dare quelle due risposte a prescindere dalla scelta, ma faccio prestissimo. Sul piano della ricostruzione è stato chiarito definitivamente che entro il 31/12/2013 i comuni devono adottare un piano della ricostruzione su alcuni punti, seppure parziale. Faccio un esempio. Noi abbiamo già approvato le UMI che poi entreranno nel piano della ricostruzione. Stiamo esaminando, e ne parleremo nelle sedi opportune, anche del territorio rurale che entrerà nel piano della ricostruzione. Cioè noi andare al 31/12 adotteremo una parte del piano della ricostruzione. Dopodiché tutte le varianti sono ammesse, per cui noi avremo un piano della ricostruzione impostato su alcune questioni. Successivamente, quindi anche nel 2014, si andrà a completamento del piano della ricostruzione, quindi i tempi sono congrui. Aggiungo una cosa, che alcuni comuni, il nostro compreso peraltro, abbiamo intenzione di chiedere anche un po' più di tempo del 31/12. Perché? Perché i comuni, che sono pochi, adesso siamo noi e San Felice, che hanno impostato un percorso partecipativo strutturato, ci abbiamo l'acqua alla gola con dei tempi così, pur sapendo, come ripeto, e questo c'è, di poter comunque intervenire successivamente. Adesso, però insomma, sarebbe, cioè, se ci concedessero la proroga, sarebbe anche una presa d'atto che, quando è scritto nella legge 16 che si favoriscono e si sostengono i piani della partecipazione partecipati, non si può scrivere quella cosa lì e poi dall'altra parte darci un timing che ci impedisce di fatto di concludere il percorso. Quindi è una questione anche di coerenza politica, quindi abbiamo scritto, la regione ha scritto quella roba nella legge 16, visto che i comuni, non tutti allo stesso modo, noi comunque molto più prima degli altri, San Felice, Ruota, siamo impegnati in questo, bisogna essere coerenti, per cui non ci potete poi affogare nei tempi, perché se no non si capisce perché abbiamo scritto quella cosa lì. Quindi già domani, assieme al sindaco di San Felice, siamo a Bologna, faremo questa richiesta perché ci aiuta. Poi, se non dovesse succedere, sappiamo comunque che abbiamo il tempo per farlo. Tutto qua.
Grazie sindaco. Prego Benzi.
No, io accetto la vostra proposta, cioè lo ritiriamo anche noi e poi dopo casomai faremo in una commissione, ne parliamo e vediamo di fare o di proporne un altro o quello che sarà. Ecco. Grazie.
Allora a questo punto direi che siamo concordi nel ritirare.
No, solo una cosa chiedevo. La commissione competente cosa potrebbe essere? Ecco, l'ambiente in questo caso?
Bene, passiamo al punto 3, che congiuntamente lo leggiamo assieme al punto 4, storno di somme esercizio finanziario 2013 assieme alla variazione di bilancio esercizio finanziario 2013. Prego Giulia Olivetti.
La proposta di variazione di bilancio contiene un aumento di pari importo dell'entrata spesa corrente investimento per 1.254.857.000 euro. L'aumento è così distribuito: per 6.000 euro derivanti da maggiori entrate previste come alienazioni di beni mobili destinati interamente alla maggiore spesa prevista per l'acquisto del furgone da impegnare nel servizio manutentivo e lavori pubblici; per 70.000 euro derivanti da maggiori entrate previste come trasferimento dalla regione Emilia-Romagna, destinati interamente alla maggiore spesa prevista per fitti passivi a carico dell'ente magazzino comunale; per 1.152.000 euro derivanti da maggiori entrate previste come trasferimento L'ho già letto? No. Destinata interamente alla maggiore spesa prevista per la realizzazione delle opere provvisionali, per 10.968.000 euro derivanti da maggiori entrate previste come rimborsi da assicurazioni connesse alle normali attività dell'ente, delle quali 5.868 destinati alla copertura delle maggiori spese di manutenzione ordinaria a impianti di illuminazione pubblica e per 5.100 euro accantonati al fondo di riserva. Per 15.000 euro derivanti da maggiori entrate previste, quali rimborsi da enti esterne per note di accredito utenze, destinati per 10.000 euro a rimpinguare il capitolo impiegato al pagamento dei consumi elettrici dell'illuminazione pubblica, per 2.500 euro alle maggiori spese previste nei consumi di gas dei servizi generali e centro giovani, mentre la restante somma pari a 2.500 euro per ora viene accantonata al fondo di riserva. Storno di somme. La proposta di storno di somme ammontante a 704.468 nella parte entrata e per 2.000 nella parte spesa. Nel dettaglio si è provveduto, parte entrata, ad incrementare per 4.000 il capitolo destinato a rimborsi diversi del servizio affari generali, riducendo di pari importo le somme stanziate per diritti di segreteria su contratti stipulati dall'ente. Ad incrementare di 600.000 lo stanziamento dei trasferimenti ordinari dello Stato a seguito del mancato introito IMU su abitazione principale su immobili comunali, a compensazione si riduce pertanto il capitolo specifico dell'IMU. Ad allocare correttamente trasferimenti della Regione per 100.000 e destinati all'allestimento di aree commerciali sul territorio originariamente stanziati come trasferimenti dalla provincia. Parte spesa. Ad incrementare per 2.000 il capitolo delle spese per conversazioni telefoniche del servizio demografico, riducendo di pari importo altri stanziamenti destinati sempre al pagamento della stessa tipologia di spesa che alla data odierna presenta eccessiva capienza. Volevo solo commentare un attimo e spiegare un pochino meglio la parte che riguarda l'IMU, perché sostanzialmente noi l'entrata dell'IMU la andiamo a registrare non più come entrata IMU, perché la rata è stata abolita, ma la andiamo a introitare nella parte dei trasferimenti, perché ci viene riconosciuto il pari importo come trasferimento anziché come entrata tributaria. Quindi volevo spiegare meglio questo passaggio, ecco.
Grazie Olivetti, do la parola ai consiglieri. Fabri, prego.
Ma solo una piccola precisazione. Quello che sono i rimborsi per utenze sono effettivamente minori consumi, sono anticipi, sono cos'è? Ah, sì.
Bene, se qualcuno intende fare dichiarazione di voto, io do la parola, altrimenti votiamo. Bene, a questo punto passiamo alla votazione, dovremmo votare anche l'immediata eseguibilità, quindi prima votazione alla delibera, chi è? La leggo. Storno di somme esercizio finanziario 2013. Chi è favorevole? Alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Boldrin fuori, io non... Volutamente fuori, bene. Passiamo anche all'immediata eseguibilità, quindi rivotiamo. Chi è favorevole? Chi è contrario e chi si astiene? Passiamo alla votazione della variazione di bilancio esercizio finanziario 2013. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Direi che sono state approvate, votate il punto 3 e il punto 4. Passiamo al punto 5, Approvazione schema di convenzione tra comuni di Novi di Modena e provincia di Modena per l'attuazione del PORFESR 2007-2013, attività 4.1.2, azione di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale. Do la parola al sindaco, prego.
Sì, questa è la sottoscrizione della convenzione relativa a quei fondi comunitari che la Regione ha destinato alle comuni del cratere per il sostegno di attività di promozione per le attività commerciali. Di questo, se ricordate, vi avevo dato comunicazione qualche consiglio comunale fa. Sono quei 60.000 euro che sono stati destinati al comune di Novi per attività di promozione. Il progetto è stato presentato attraverso Fatti il centro tuo, quindi il percorso di partecipazione, devono essere spese, se non ricordo male, entro aprile del 2014, e quindi i commercianti si stanno già attivando assieme alla nostra facilitatrice per mettere insieme quelle azioni e per spendere questi soldi qua. Quindi questa è la convenzione che suggella appunto l'attribuzione delle risorse, quindi è tutto qua, si riferisce a quel tipo di attività che è stata fatta.
Grazie, sì. Prego, Guerra Roberto.
No, io in realtà non ho molto da dire, nel senso che ho cercato un po', spulciato i vari riferimenti di questo ordine del giorno per capire come era gestita la discrezionalità dell'erogazione di questi fondi nei confronti degli esercizi commerciali. Mi sembra di aver capito che è stato nominato responsabile, che è poi l'ufficio delle attività economiche, Bosi. E mi chiedo, Davide Bosi, il titolare dell'ufficio delle attività economiche, mi chiedo se ci sono delle richieste da parte dei negozi, se ci sono già o se sono ancora da accogliere, e con che criterio, eventualmente, sono stati definiti dei criteri sulla qual base assegnare o meno i fondi in questione. Questo è l'unico punto che maggiormente mi interessava. Ecco.
Grazie, Guerra. Fabbri.
Ma chiedevo anche un chiarimento. Tempo fa abbiamo stanziato dei fondi per le riqualificazioni nelle zone. Questa è un'ulteriore convenzione? Quindi ripartiamo da zero.
Allora, facciamo un breve riassunto. Noi ci sono stati per le delocalizzazioni due tipi di intervento. Uno finanziato con un bando della Regione di 10 milioni di euro, ai quali ne sono stati aggiunti alcuni altri milioni, che scusate non mi ricordo, gestiti dalla Regione attraverso le province ed erano sempre fondi comunitari. Ma non sono questi. Quelli hanno un'altra strada e sono stati erogati per un massimo di 13.000 euro per ogni attività commerciale, naturalmente rendicontata con le fatture. E questa la gestione ce l'ha la provincia, appunto. Se vi ricordate, abbiamo pubblicato, ci sono tutti i nomi, li hanno avuti anche gli esercizi che ne avevano diritto del nostro comune. Poi noi, come comune di Novi, abbiamo avuto una donazione dalla provincia di Roma di 120.000 euro che l'abbiamo utilizzata per dare delle risorse per un massimo di 8.000 euro a tutti quegli esercizi commerciali che si delocalizzavano ma che non potevano accedere a quel contributo della Regione perché c'era un minimo di spesa da sostenere se no non potevi fare la domanda e alcune altre specifiche per cui avevamo riscontrato che non tutti gli esercizi commerciali potevano aderire al bando della Regione. Per cui abbiamo fatto una prima parte erogando impegnando circa 74.000 euro, poi l'abbiamo riaperto perché erano rimaste fuori alcune attività e abbiamo erogato tutto, ci sono rimasti 1.000 euro, quindi stiamo rendicontando anche la provincia di Roma e questo è quello che abbiamo dato. Questo qui non vengono dati dei contributi alle aziende, ma è un intervento che va a finanziare delle azioni collettive tese alla valorizzazione, alla promozione di tutte le attività commerciali, tipo le carte fedeltà, i siti internet, cioè per riuscire, se ce la facciamo, per riuscire a mettere a valore la rete commerciale dei comuni. Quindi le soldi vengono spesi per tutti, non c'è qualcuno che ne ha e qualcun altro no. Assieme alla facilitatrice, quindi alla Monia Guarino, che ha con loro, assieme anche alle organizzazioni di categoria, ha messo insieme, ha presentato quel progetto che poi è andato, siamo stati uno dei comuni di fascia 1, perché più i comuni hanno danni e più naturalmente hanno diritto di ottenere. Con questa convenzione noi potremo spendere insieme a tutti i commercianti con dei progetti concordati questi soldi per valorizzare il commercio, non un'azienda o quell'altra, ma l'insieme del commercio. Avevano pensato, adesso vado a memoria, avevano pensato di fare delle serate a tema, negozi aperti, quindi richiamare dei clienti, delle persone, fare dell'animazione commerciale, fare le carte fedeltà, portare a casa la spesa, adesso dico delle banalità, ma tutto ci sta per supportare in queste aree del cratere quelle attività che vengono fatte per il commercio. Questa è questa qui. Non c'entra nulla con i contributi erogati per le imprese sulla base di rendicontazioni delle spese sostenute. Non so se sono stata chiara stavolta.
Nella mia domanda di prima mi riferivo a un altro caso ancora. Per fortuna ne vediamo tanti, tutti finanziati, quindi parliamo di cose positive anche se cominciano a essere tante e si sommano ad altre cose. Abbiamo fatto anche... Abbiamo votato anche un finanziamento per riqualificare le zone commerciali intese come le zone, quindi, e in quel caso lì avevamo detto è importante chiedere e confrontarsi con i commercianti, so che è stato fatto, questa è un'altra cosa ancora, bene, la sommiamo, è sempre positivo.
Sì, scusa, è vero, mi ero scordata della riqualificazione fatta sia a Novi che a Rovereto, portando 70.000 euro a Rovereto e 30.000 a Novi, perché c'era un'esigenza dei 100.000 divisi. Infatti abbiamo poi chiesto una modifica alla delibera regionale che è stata fatta, la delibera provinciale è stata variata e ci hanno consentito di spostare le risorse portandole più su Rovereto che su Novi. Anche quello è vero, non l'avevo ricordato. Troppi soldi arrivano. Bene, Guerra? Sì, due volte sì, questa è la seconda.
Sì, ma sono breve. Riguardo ai progetti presentati, perché qui parla di 18 progetti presentati dai 18 comuni modenesi, ho provato a cercare il progetto riguardante il comune di Novi, però in realtà mi sembra che definito c'è un'idea solo, non tutti così, quindi ho provato per capire quali fossero i progetti, ma in realtà ci sono solo indicazioni di fondo e questo è stato così per tutti. Volevo capire questo punto qua. E, niente, a posto allora, grazie.
Grazie Guerra. Se abbiamo terminato gli interventi, qualcuno vuole intervenire, passiamo alle dichiarazioni di voto. Se intendiamo fare le dichiarazioni di voto, prego, altrimenti passiamo alla votazione. Possiamo passare alla votazione. Allora, votiamo il punto numero 5, approvazione schema di convenzione tra comuni di Novi di Modena e provincia di Modena per attuazione del POR FESR 2007-2013, attività 412, azioni di promozione integrata del patrimonio ambientale e culturale. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario e chi si astiene, ma a questo punto, anche in questo caso, prego. Controlliamo. Sì. Sì.
Passiamo anche alla votazione dell'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario e chi si astiene, anche in questo caso approvato all'unanimità. Passiamo al punto 6. Approvazione e integrazione all'accordo di programma del piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011, programma attuativo biennale 2013-2014, programma per la non autosufficienza anziani e disabili consuntivo 2012 e preventivo 2013 del distretto 1 di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine. Prego, do la parola a Zenoni Dario.
Sì, grazie Presidente. Ora, con questa delibera andiamo ad approvare i piani di zona e intanto colgo l'occasione per ringraziare le opposizioni che in commissione, nella terza commissione, hanno dato il loro contributo alla discussione. Allora, noi, come sapete, la maggior parte del piano di zona, che comporta il piano sociosanitario sul territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, infatti il piano principalmente passa all'interno del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine. Noi andiamo a sottoscrivere in particolare come comune di Novi di Modena la parte che concerne le politiche giovanili, perché è ancora conferito all'interno dei comuni. In particolare il piano di zona ci serve sul nostro comune, per quanto riguarda le politiche giovanili, a tenere attivi i tre servizi che abbiamo all'interno del nostro comune, che sono il centro giovani e il doposcuola nel comune di Novi, che, vi do questa informazione a breve, sarà attivo in via Alessandro Volta, perché la sede trovata in emergenza, come sapete la prima sede era sopra Coppe Estense, che è stata demolita, quindi ci siamo trovati per riattivare immediatamente questo servizio che riteniamo importante anche dopo il sisma, per dare un sostegno alla fascia più giovane, è stato riattivato sopra il bar dell'Arci. Comunque era uno spazio idoneo ma piccolo, quindi abbiamo trovato questo nel mercato privato, questa possibilità, e l'abbiamo spostato lì in attesa che venga costruito il nuovo centro giovani nello spazio della fondazione a breve, diciamo. E l'altro spazio è, abbiamo una convenzione in essere con la parrocchia di Rovereto, e finalmente sono finiti i lavori di ripristino della parrocchia, a breve partiranno i servizi anche lì di centro giovani dopo scuola, e l'altra convenzione che abbiamo in essere è con la parrocchia di Sant'Antonio, che fortunatamente sono riusciti a ripartire subito o quasi, insomma, negli spazi originali, perché era un'eligibilità B, Aedes B, quindi con poco sono riusciti per fortuna a ripristinare i locali. Quindi questo è quello che andiamo a votare.
Grazie Zenoni, do la parola ai consiglieri. Prego Fabri.
Giusto una parola, visto che l'abbiamo votato anche come Terre d'Argine, e quindi confermavo l'appoggio che abbiamo dato in quell'occasione, poi c'è stata una commissione anche a Novi, però in ogni caso, insomma, già nell'occasione di Terre d'Argine abbiamo manifestato, insomma, la nostra soddisfazione, visto il momento, visto le difficoltà di risorse, visto che comunque una parte comunque del piano di zona attiva anche servizi su Novi, e visto che comunque l'emergenza terremoto è stata in qualche modo recepita ed è servita anche di esperienza per alcuni progetti pilota che probabilmente, insomma, se andranno bene verranno portati in Terre d'Argine, insomma tutti elementi positivi che abbiamo già espresso in Terre d'Argine, quindi io ribadivo anche in questa occasione la mia soddisfazione e il mio voto favorevole.
Grazie Fabri. Cesare e Alessandro.
Ma, come ha detto Fabri, l'abbiamo già votato all'Unione, e qua riguarda più che altro comunque il servizio delle politiche giovanili. Lo strumento dell'Unione funziona, più o meno spendendo gli stessi soldi, no? A livello di progettazione degli anni passati si è riuscito a mantenere un ottimo servizio, tenendo conto che i costi di gestione aumentano. Si sono fatte delle politiche comunque di risparmio, facendo progetti nuovi e accorpando alcuni progetti. Sulle politiche giovanili si guardano i soldi, sembrano molto pochi, effettivamente non sono tantissimi, perché se guardiamo quanto si spende 33-34 mila euro su tutto il territorio dell'Unione. Una sfida forse che dobbiamo cogliere, ma non solo noi, ma all'interno di tutto l'Unione, è riuscire comunque a continuare a perseguire e ritrovare risorse per questo tipo di servizio, che è fondamentale, perché lì si vanno a formare comunque assieme alle scuole i nuovi cittadini del futuro. Forse una sfida che dobbiamo avere ancora più grande, oltre al mantenimento del servizio stesso, delle politiche giovanili, dei centri giovani e quant'altro, ma riuscire anche a creare dei servizi di livello di politiche giovanili per una fascia di età più avanzata, casomai una fascia di età che possa andare dai 13 ai 17, 18 anni, che comunque rimane scoperta. È una sfida per il futuro, nella speranza che si possano reperire e ritrovare quelle risorse necessarie per coprire anche questa fascia di età. Grazie.
Grazie Cesare. Io a questo punto, se nessuno interviene, passiamo alle dichiarazioni di voto, oppure votiamo. È sempre questo il lavoro da farsi. Se siamo tutti d'accordo, allora passiamo alla votazione. Punto numero 6, approvazione, integrazione all'accordo di programma del piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011, programma attuativo biennale 2013-2014, programma per la non autosufficienza anziani e disabili consuntivo 2012 e preventivo 2013 del distretto 1 di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene. Passiamo all'immediata eseguibilità, anche in questo caso chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene, approvato all'unanimità. Allora, visto l'orario, che sono direi che abbastanza presto, possiamo proseguire con le altre interpellanze. Boldrin Davide, relativa al miglioramento della viabilità a Rovereto, Sulsecchia e Novi. Prego Boldrin.
Ritiro l'interpellanza perché l'oggetto, i temi della stessa non sono più, cioè via 24 novembre, tutto quello che avevo chiesto è andato avanti in questo caso. Cioè, avete mandato avanti il consiglio così. Quello che era stato detto è stato fatto, va bene.
Grazie Boldrin. Allora passiamo all'altra interpellanza, sempre di Boldrin Davide, relativa alla pista ciclabile di Rovereto Sulsecchia. Prego.
Sì, interpellanza. Il sottoscritto Davide Boldrin, referente politico alternativa per Novi, capogruppo del gruppo consigliare Lega Nord Alternativa per Novi. Premesso che la pista ciclabile di Rovereto sulla Secchia è dotata di paletti, presunti dissuasori e rallentatori, in prossimità di incroci e passi privati. Considerato che la pista ciclabile è utilizzata anche da persone anziane che si trovano in difficoltà talvolta, trovando di estremo impiccio i sopracitati paletti, interpella il sindaco e la giunta. Le motivazioni formali e strutturali della loro installazione, oltre a richiederne la rimozione quanto prima. Mi scuso degli errori ortografici.
Prego, Italo Malagola.
Beh, diciamo che le motivazioni formali e strutturali della loro installazione le hai già citate nella premessa. Sono dei dissuasori, dei rallentatori, perché indicano un pericolo, perché sono tutti collocati in prossimità di passi carrai o di incroci. Quindi già nella premessa hai detto
qual era il motivo della loro installazione. Per il resto della risposta in merito all'interpellanza, questa amministrazione si impegna a valutare la rimozione dei paletti della pista ciclabile di Rovereto sulla Secchia, a condizione che si trovi una segnaletica sostitutiva in conformità con quanto dettato del decreto ministeriale 30 novembre del 1999 e compatibilmente nel momento in cui si troveranno le risorse finanziarie che possono dare copertura all'intervento. Non verranno rimosse le barriere in prossimità degli incroci che presentano un maggior pericolo per i ciclisti, determinato dal flusso del traffico che insiste sugli stessi, che verranno valutati al momento dell'intervento.
Italo è pregato di spegnere il microfono. Sì. Do la parola ai consiglieri, prego, chi vuole intervenire. Sì. Prego Fabri.
Ma devo dire che sul tema paletti ho avuto modo di parlarne anche nella precedente amministrazione. Con scarsi risultati, non so se questa interpellanza cambierà qualche cosa, ma io volevo integrarla con un'osservazione. Una cosa che non ho mai capito è perché nelle tre frazioni, in corrispondenza dei passi carrai privati, la disposizione non segue le stesse regole. In alcuni casi il paletto non c'è, in altri casi c'è. Quindi tanto questo mi ha sempre stupito, nel senso che nel momento in cui si pensa e si costruisce un sistema, almeno che sia omogeneo, cioè se tutti i passi carrai hanno il paletto o nessun passo carrai ha il paletto. Fermo restando che anche, insomma, conosco persone che sembrerà strano, ma probabilmente quando si è sulla pista ciclabile si è particolarmente rilassati, qualcuno si è fatto male anche con i paletti, quindi questo è un altro tema che in modo ricorrente viene fuori. Sono sempre danni contenuti, ma sono sempre, insomma, danni a persone, cittadini, quindi il fatto di trovare una segnaletica alternativa, se necessario, passano gli anni, insomma, comincia a diventare anche importante pensare a questo. È chiaro che dopo un terremoto è tutto secondario, quindi volevo soltanto integrare dicendo che in effetti è un problema ricorrente, un problema che anche ha fatto danni a persone e secondo me, insomma, non possiamo continuare ogni 2-3 anni a fare questi ordini, regioni o interpellanze e nulla cambia.
Prego Guerra.
Grazie, volevo aggiungermi al coro delle richieste, tant'è vero che noi addirittura ce l'avevamo nel programma elettorale, quella di togliere i fittoni dalle piste ciclabili, perché abbiamo avuto molte richieste, soprattutto da persone, insomma, anziane, comunque con problemi di stabilità. E le soluzioni, volendo, si possono trovare, possono essere varie, per esempio mettere gli stop prima della pista ciclabile e non a cavallo della stessa, oppure cambiare le colorazioni eccetera, però l'importante è, insomma, che qualche soluzione si trovi per dare una risposta anche a questo problema, seppur marginale, nella viabilità.
Grazie Guerra. Benzi Sauro.
Ma cercherò di dare un contributo, visto che anche in questo periodo mi sto occupando di sicurezza, me ne sto occupando di sicurezza in bicicletta, me ne sto occupando quasi tutti i giorni. E dunque, è vero, cioè questo paletto crea effettivamente, però io ti devo dire anche l'opposto, e quando non c'è il paletto, cioè io sto vivendo la realtà di Rovereto anche in questo periodo. A Rovereto sono convinti che chi è sulla ciclabile ha diritto a tutto, cioè lui ha diritto a passare, paletto o non paletto, lui passa. Questa è un'altra verità, quindi io credo che bisogna cercare di capire come stanno realmente le cose, quindi io direi che sicuramente non è che escludiamo di arrivare a togliere questo paletto, però bisogna ripassare ancora a fare informazione, andare a insegnare educazione stradale anche nei circoli, alle persone anziane, a tutti, che non vuol dire essere sulla ciclabile avere la precedenza in ogni modo. Perché questo io li ho sentiti, li ho visti a Rovereto, loro si ritengono che quando sono sulla ciclabile ti devi fermare tu macchina, cioè loro hanno sempre la precedenza. A Sant'Antonio, in via Bisi, lo dico, visto che c'è la pista ciclabile,
non ci sono i paletti, ma ci sono le segnalettiche. Però è la stessa cosa, tanto non si fermano. Oppure quando tu arrivi in macchina devi stare attento, perché loro sono lì che guardano. Allora, se io mi fermo, loro passano. Mentre se io vado avanti, loro si fermano loro. Perché sono nel dubbio, cioè hanno sempre molto dubbio anche loro. Perché non stanno a guardare le segnalettiche in alto che ci sono, che ti dicono che ti devi fermare, o per strada, o sulla strada che c'è la striscia che tu potresti passare a piedi, ma non in bicicletta. Quindi, è vero, però è anche vero il contrario, che non vorremmo venire a creare situazioni ancora più spiacevoli togliendo sempre tutti i paletti. Quindi io direi che quando avremo valutato attentamente con le segnalettiche, con l'informazione, dovremo ritornare assieme alla Polizia Municipale, nei circoli, negli enti, a fare ancora informazione stradale per rieducare, perché forse col terremoto qualcuno non ci pensa, ci siamo dimenticati di qualche cosa, e forse tutti i giorni ce lo dimentichiamo, quindi dobbiamo intervenire su queste cose. Dico, la sicurezza, sapere qual è giusto o qual è sbagliato non lo sa nessuno probabilmente, e l'ho detto, io me ne sto occupando in questi giorni a livello sempre di ciclismo, e vedo che anche le altre parti non è che siano, dove non ci sono i paletti hanno gli stessi problemi, c'è gente che ogni tanto ritiene di avere il diritto e se ne va, Tutto qua, grazie.
Grazie Benzi. Mi ha chiesto la parola Italo Malagola, prego.
Ma perché in quella pista ci sono i paletti, nelle altre no? Allora, non c'eravamo noi, ma questo non dire che non voglio giustificare con questa affermazione. Quando è stata costruita quella pista ciclabile è stato scelto quel criterio. Però dobbiamo vedere anche la complessità di quella pista ciclabile rispetto alle altre. Andate a contare i passi carrai e gli incroci che intersecano la pista ciclabile rispetto ai passi carrai e gli incroci che intersecano le altre piste ciclabili. Io non li ho mai contati, ma provateci una volta e vediamo. E quella lì è una pista ciclabile che è più complessa di altre, specialmente nella parte che va sull'incrocio con via 4 Novembre, oltre via Damiano Chiesa, probabilmente è stato pensato di mettere, di usare un criterio di maggior sicurezza, visto proprio anche com'era, proprio l'ho già detto, la complessità di quella pista ciclabile rispetto ad altre. Quindi non si possono sostituire, se la pista ciclabile vuole essere in regola anche con i criteri, non si può sostituire con una segnaletica qualunque. C'è un decreto ministeriale che ho citato prima, noi valuteremo in base ai criteri di quel decreto qual è la segnaletica più idonea, e poi dopo, quando avremo anche le risorse economiche, perché qui non si tratta di togliere i paletti e dire siamo a posto così, perché allora poi succede un incidente, si può denunciare anche il comune perché non c'è la segnaletica adeguata. Allora noi non vogliamo correre questo rischio, come non vogliamo fare correre il rischio ai ciclisti. Nel momento in cui queste condizioni si combineranno, andremo a fare quell'intervento lì.
Grazie Malagola. Prego.
Allora, dunque, un'osservazione solo che ritengo, adesso io non ho visto il decreto ministeriale, quindi adesso me lo andrò a leggere anch'io, perché un'idea ce l'ho, quella che sostanzialmente la ciclabile a un certo punto dovrebbe essere, dovrebbe avere la precedenza. Io non li ho mai sopportati i ciclisti, no? Scusa Sauro, nel senso che i miei sport mi hanno sempre dato fastidio lungo la strada, però proprio perché lungo la strada e non in una corsia a loro dedicata, e che a mio avviso, io penso alle strisce pedonali, quando le vedo non abbiamo la cultura di fermarci alle strisce pedonali, vedo che secondo me il criterio che i ciclisti sulla pista ciclabile abbiano la precedenza anche ai passi carrai può essere una considerazione, una cosa da tenere in considerazione. Poi mi ritengo parzialmente soddisfatto della risposta del vice sindaco Italo Malagola. Grazie.
Grazie Boldrin.
Sì,
Passiamo allora all'ultima interpellanza di questo Consiglio Comunale di Diego Li Marco e Fabri Mauro, relativa a aggiornamento sulla situazione della viabilità tra Novi, Sant'Antonio, Rovereto e Carpi. Prego, chi legge? Fabri.
Mi onoro con questa interpellanza di chiudere la serata del Festival di Boldrin, che stava andando verso un unplanned ormai. Allora, aggiornamento sulla situazione della viabilità tra Novi, Sant'Antonio, Rovereto e Carpi. Considerato che le decisioni univoche prese dal Comune di Carpi in merito alla viabilità sulla strada Remesina hanno reso la strada provinciale 413, provinciale per Modena, l'unica viabilità possibile tra il capoluogo di Novi e Carpi, limitando in questo anche Sant'Antonio e parte di Rovereto. Aggiungendo inoltre che l'incuria nella manutenzione della sopracitata Remesina nella parte di competenza del Comune di Carpi rende progressivamente pericolosa e sconveniente una parte dei collegamenti all'interno delle nostre frazioni, fino anche a rendere parzialmente inefficaci il lavoro di manutenzione appena effettuato sulla viabilità del nostro Comune. Verificato che nello scorso 30 giugno 2011, durante un incontro pubblico a cui hanno presenziato il nostro Sindaco assieme ai dirigenti incaricati della viabilità provinciale e del Comune di Carpi, si è fatta un'approfondita relazione in merito ai lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale, da realizzare con innovativi sistemi a base di iniezione di resine. Lavori poi puntualmente realizzati nell'autunno 2011. Preso atto che in quell'occasione, a fronte della maggiore velocità ed economicità dell'intervento rispetto ai sistemi di lavoro tradizionali, la provincia ha dato ampie garanzie ai presenti in merito alla tenuta nel tempo di questo tipo di intervento, affermando che, qualora si fossero verificati ulteriori dissesti del fondo stradale, la ditta incaricata avrebbe eseguito un ulteriore intervento di iniezione di resine da effettuare in garanzia. Preso atto che nei successivi due anni sulla strada provinciale si sono resi necessari continui e interventi di manutenzione, di cui uno di maggiore entità appena realizzato, comunque nessuno utilizzando le resine, mentre al contrario nulla è stato fatto sulla Remesina a cura del Comune di Carpi. In considerazione del disagio continuo provato dai cittadini e dalle imprese del Comune di Novi di Modena, nei loro spostamenti da e verso Carpi e Modena, in considerazione della pericolosità della strada, come dimostrato dai numerosi incidenti che periodicamente e tragicamente leggiamo sulla cronaca locale, ed infine in considerazione della maggiore emarginazione e perifericità che il nostro Comune assume rispetto a Terre d'Argine per le nostre difficoltà di collegamento, interroga il Sindaco in merito a quali azioni sono state intraprese dall'amministrazione presso gli enti competenti della viabilità per promuovere una rapida e definitiva risoluzione di questo storico problema. Quali sono le risposte ricevute e le posizioni assunte dal Comune di Carpi e della provincia in merito alla sicurezza da garantire sulle proprie strade e quali invece le prese di posizione di questa amministrazione? Infine, quali sono le proprie valutazioni in merito alla continua emorragia di denaro pubblico utilizzato per le numerose ed infruttuose manutenzioni, oltre all'elevato rischio finanziario, conseguente a possibili contestazioni da parte di utenti danneggiati dal dissesto stradale?
Grazie Fabri. Prego Sindaco, la risposta.
Allora, condivido tutto quanto è stato messo nella premessa, in particolare il famoso incontro dove è stato presentato nella sala civica all'epoca, che quando l'avevamo, tutta quell'operazione di iniezione di resine che doveva essere, se non risolutiva, comunque un livello tecnico molto avanzato e anche innovativo. E in quell'occasione, aggiungo anche una cosa, era stato detto dalla provincia e anche dall'impresa che l'ha eseguito, che davano una disponibilità di 10 anni per poter fare degli interventi, quindi c'era anche una, come dire, una garanzia di questo genere. Quando abbiamo cominciato a vedere, in particolare direi a fine 2012-2013, che la strada in alcuni punti cominciava ad essere dissestata, io mi sono messa in contatto con la provincia di Modena e ho chiesto spiegazioni e anche che cosa, se avevano ricontattato l'impresa perché potesse venire a fare quei rabbocchi di resina che erano stati impiegati. La risposta che ho avuto del tutto insoddisfacente, e di questo ho manifestato alla provincia, è stata quella che comunque nell'accordo, nel protocollo, cioè in quello che era l'accordo scritto per l'intervento, veniva stabilita una percentuale di riduzione, cioè praticamente c'era una percentuale che, entro la quale, se c'erano dei cedimenti, era considerato normale, quindi non c'era da intervenire. Quindi era stato fissato un limite che, se si superava rispetto al cedimento del piano stradale, c'era l'intervento, altrimenti era normale. L'ingegner Manni, che abbiamo conosciuto in quell'occasione, mi ha detto che per i rilievi che avevano fatto, diciamo che i movimenti che si erano creati erano all'interno di questa fascia prevista. Io ho contestato, ma non da tecnico, l'ho invitato a venire a rivedere la strada, lui si è impegnato a farlo, e da allora, e dopo purtroppo è successo quell'ultimo incidente che tutti sappiamo, e hanno fatto degli interventi che a me paiono da incompetenti. Adesso ho dato mandato già da un paio di settimane, anche di più forse, all'ufficio tecnico di mettere per iscritto tutte queste cose, perché poi verbo volant, mandando alla provincia una lettera a mia firma e rifacendomi appunto a quella conversazione telefonica che ho avuto con l'ingegner Manni. Sta di fatto che della resina non è più stata iniettata in quella strada, sta di fatto che probabilmente, come hanno detto altri, compreso il geometra Malvezzi, probabilmente la resina va bene, ma quello che sta cedendo sono le parti laterali della strada, perché è sulle parti laterali che comunque, dove la resina non è stata inserita sopra, traffico pesante, quello che cede sono le parti laterali. Probabilmente mettere a posto quella strada lì occorrerebbe fare una sopraelevazione che costa una follia, e che è assolutamente impossibile che la provincia, o chi, quando le province non ci sarà più, chi per essa dovrà intervenire. È una strada difficilmente recuperabile. Però ecco, quello che noi abbiamo fatto è stato un intervento, direi abbastanza pronto già da mesi fa su questa cosa, e la risposta è stata questa. Per quanto riguarda il comune di Carpi, io ho avuto occasione anche ieri di fare al direttivo d'area della Polizia Municipale, presente l'assessore alla viabilità d'Addese del comune di Carpi, gli ho chiesto appunto per quanto riguardava quelle strade che rientrano nel nostro territorio. Per quanto riguarda la Via Lunga, che voi avete visto che per nostra parte abbiamo messo a posto, loro si sono impegnati cercando le risorse nelle variazioni di bilancio dell'assestamento di fare una rasatura, quindi loro non asfalteranno, ma una rasatura pareggerà la loro parte. Questo per quanto riguarda Via Lunga. Sulla Remesina è un problema che loro hanno presente, e vogliono fare degli interventi, ma l'intervento è strettamente connesso alla possibilità di trovare le risorse per farlo. È squisitamente purtroppo un problema di risorse, considerando anche che per i carpigiani comunque non è una strada di grande percorrenza, ma la può essere per noi. Comunque c'è l'SP413 che fa lo stesso lavoro, perché fa Moglie Carpi 9, quindi il collegamento c'è, e che quella strada è comunque, loro sanno benissimo come è messa, ma anche qui le risorse sono talmente scarse che si sono impegnati prima di tutto su Via Lunga, se non altro perché noi abbiamo fatto il nostro pezzo, che almeno sia percorribile, altrimenti c'è da chiuderla Via Lunga, perché così è impercorribile, per cui non è possibile continuare in questo modo. Io ho chiesto anche un'altra cosa che qui forse non è stata detta: se avete presente Via Ramiesina andando verso Carpi, all'altezza della Sacchella, del borgo che è di Carpi, dove hanno segnalato che ci sono, che è insomma una segnalazione di pericolo, io ho chiesto che venga ampliata, che quindi facciano un sopralluogo, perché ha ceduto ancora anche nel pezzo più avanti. Quindi ho detto, visto che ci saranno le nebbie, comunque quella strada bene o male viene percorsa, bisogna che voi delimitiate per quello che è quel pezzo di strada lì, perché la delimitazione di pericolo che hanno fatta, a mio avviso, è diventata, non è tutto lì, si è allungato ancora, ormai la strada è completamente piegata. Si è impegnato, cioè mi ha detto che mandava i tecnici a fare questa verifica, era la seconda volta che glielo dicevo, ma ieri l'ho ribadito, quindi mi auguro che lo mandino, però questa è la situazione. le abbiamo anche chiesto di intervenire lì. Le valutazioni sono quelle che vi ho detto, che facciamo noi sulla viabilità, è un problema. Ma guardate, io penso che se avessimo una strada provinciale all'altezza della situazione, del traffico che deve sopportare, la Remesina è qualche cosa di più che ci può essere, ma noi, come dire, avremmo una strada che comunque per la percorrenza che ha, se tenesse, sarebbe una risposta qualificata. Il problema che abbiamo è che entrambe, comunque per un problema di investimento e di denaro, e comunque pur essendo due proprietà diverse, sono in una situazione di grande criticità entrambe. Però la situazione è questa e tutti, come dire, i possibili interventi come amministrazione su altre amministrazioni pubbliche le abbiamo fatte, però quando la risposta è i soldi non ci sono, noi ci rendiamo conto di quanto sia vero. Io ho visto come voi che dopo l'incidente, oppure non mi piace neanche pensare questa cosa perché le manutenzioni vanno fatte, ma c'è stato un intervento anche di attenzione da parte del prefetto che è intervenuto verso il comune di Modena, la provincia di Modena, sulla manutenzione delle strade, poi il prefetto non ci deve mettere lui le risorse, però alcuni interventi sono anche stati fatti sull'SP413, però la situazione è questa. Noi adesso l'ufficio tecnico mi scriverà quella lettera che vi dicevo, perché voglio che ci sia uno scritto, visto che l'abbiamo ottenuto quell'intervento dopo insistenze del nostro comune molto pressanti, adesso riprenderemo a pressare con i risultati che poi vedremo, però è un giudizio di questo genere che penso sia come il vostro, insomma la situazione non è certamente quella che vorremmo.
Grazie sindaco, prego Boldrin.
No, era per continuare, come l'ha chiamato Fabri, il festival di Boldrin, da frequentare brutte compagnie fuori da qua, te dopo diventi geloso. Devo ricordare che già nel dicembre del 2012, allora consigliere Cattini, mio predecessore, fece un ordine del giorno proprio per sollecitare Carpi sulla Ramesina, perché effettivamente quello è un problema che ci trasciniamo da tanto tempo. Tutto qui.
Qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno chiede la parola, do la parola all'interpellante, prego.
Allora, diciamo che posso dirmi soddisfatto per quello che è la posizione espressa dal sindaco, sicuramente totalmente insoddisfatto per quelle che sono le risposte che ha ricevuto dalle altre amministrazioni. Inorridisco al fatto di pensare che fare una strada sia come fare un'assicurazione, per cui c'è una franchigia del 10-15%, è una cosa, visto che parliamo di sicurezza, mettere una franchigia sulla sicurezza, non lo so, abbiamo fatto un'assicurazione infortuni probabilmente invece che una strada. Quindi questo è un aspetto che, non so, qualsiasi cosa potete scrivere anche in lingue indicibili, però va scritta. Io 20 anni fa ho sposato una novese e ricordo che io faccio 4-6 volte al giorno Carpi Novi, mi ricordo che per una decina d'anni dedicavo un anno alla provinciale, un anno alla Remesina, mi spostavo laddove c'era l'asfalto più fresco, in qualche maniera mi sono sempre arrangiato. Devo dire che invece gli ultimi 10 anni li potrei intitolare 10 anni e 50 all'ora, perché ormai è periodico che non si possa più fare una velocità decente, se non 30 ogni tanto, mi sembra anche. Quindi concludo semplicemente dicendo che non dico che dobbiamo pensare a delle forme di protesta, ma sicuramente in modo civile qualcosa di simile va fatto, perché o ci danno un pezzo di comune di Carpi, poi sarà il problema nostro trovare le risorse, oppure quantomeno hanno una responsabilità, penso anche, verso chi transita sulle loro strade.
Bene, diciamo, questo consiglio comunale si chiude qui, diamo appuntamento al prossimo che indicativamente avremmo dato come data il 28 di novembre, mi viene da ricordare, giovedì 28 novembre.